File 3, pagina 13. Una lettera anonima inviata al capitano della milizia di Monselice riassume in modo esemplare la situazione di quel particolare momento storico. Non si meravigli nel leggere questa lettera, ma spero che vi farà piacere. Io credo che voi amiate questa Monselice e che vi interessiate per il popolo, che è stanco di patire e si rivolge a voi per chiedere aiuto. Qui il comune non pensa più a nulla, sicché pensate voi a provvedere al stretto bisogno di questa povera gente che certo non può più ricorrere al mercato nero, di questi briganti che tutti i giorni aumentano i prezzi. Questa povera gente non ha più nulla da privarsi e tocca patire con i suoi figli e vederli crescere ammalati. Il duce vostro ama i piccoli, ma non sa quando la maggioranza patisce. Per esempio, la marmellata, perché non la danno? Qualche uovo a 7 lire l'uno, chi lo dà? Tutto niente? Perché i negozianti come Bianco vanno a gara a vendere le uova care per guadagnare loro? Perché non sequestra le uova ai negozianti e le fa vendere a prezzo che anche la povera gente possa prenderne qualcuna? E la carne? Perché tutti i giorni c'è carne a 90 lire al chilo e il lardo a 240? Salami lo stesso. A quel prezzo chi li mangia? Solo i ricchi. E voi che andate incontro al popolo dovete fare andare le cose diversamente. Fate abbassare i prezzi anche nei nostri paesi di campagna in modo tale che ci sia da mangiare anche per la povera gente. Fate qualcosa, cosa, così che il popolo vi amerà e dirà bene di voi, altrimenti si attenderà volentieri la Russia. Chissà che sia quella che ama il popolo povero. Firmato un povero papà. Per far fronte alle prime necessità, il comune ricorre alla somministrazione di cibo presso l'ECA, anche se di pessima qualità. L'economia di guerra causa 500 disoccupati e anche la fornace di Laterzi viene chiusa per mancanza di carbone, di calce e di compratori. In aprile, finalmente, i salari vengono in parte adeguati ai nuovi prezzi, per cui, a Monselice, le maestranze di buon grado hanno aderito a riunirsi nelle piazze per manifestare riconoscenza al duce. Già in ottobre, tuttavia, quando per motivi economici anche gli assegni familiari vengono tolti ai lavoratori agricoli, le illusioni tendono a cadere. La guerra non pare brevissima, perché l'annunciato sbarco in Inghilterra non avviene. E giungono le prime voci sulle nostre difficoltà al fronte greco. Ai bollettini si crede sempre meno e le lettere di guerra arrivano sempre più censurate. L'inverno 1940-41 è molto rigido e molto difficile per la mancanza di combustibili. Diventano introvabili i fondamentali prodotti alimentari. Si fa più vistoso il divario fra i più ricchi e la massa dei poveri. Il morale della popolazione è piuttosto depresso, sia per lo stato di guerra, che si prevede sarà molto lungo, sia per le condizioni economiche che si aggravano sempre più a causa del continuo aumento del costo della vita. Nei paesi, gruppi di donne si recano nei municipi a lamentare la mancanza di viveri. La vita pubblica è ritmata dalle esigenze della guerra e addirittura il 29 novembre 1942 viene richiamato per il servizio militare con funzione di cappellano militare destinato a Zante in Grecia anche il giovane sacerdote Don Giulio Bovo di San Bortolo. Il soldato Giovanni Grossele di San Bortolo scrive nel 1943 alla sorella Agnese dichiarando di essere pronto a dare per la cara Italia con felicità e con spontaneità tutta la mia giovane esistenza, sacrificando anche il mio avvenire, che fu, è e sarà l'unica speranza che mi sostiene, per il quale io sopporto l'attuale periodo di vita e per il quale mi riprometto d'essere un giorno tanto felice. Pochi giorni dopo sarà internato in Germania, con una prospettiva piena di dubbi e di pericoli, come per moltissimi altri soldati italiani. Nascita del fascismo a Monselice. Le prime squadre fasciste e le prime loro azioni apparvero sulla scena politica nella nostra zona nel 1921. Già da qualche mese, nella nostra stazione ferroviaria, fra i sottocapi, erano entrati in servizio un certo Breccia, fascista fiero e risoluto, il quale, gratatamente, iniziò fra i 120 ferrovieri locali un'ardita campagna in favore del programma fascista. A Monselice gli squadristi erano rappresentati da molti agrari e da alcuni giovani del centro. Fra i più attivi vengono ricordati Bonivento, Breccia, Bovo, Soldà, Vescovi, Turetta, Scarparo, Rossato, Valerio e Salini. Si univono a questi, nella caccia agli avversari politici, gli squadristi dei comuni vicini, specialmente di Este, poiché i fascisti di vari centri appartenenti ad una stessa zona si aiutavano a vicenda, a seconda delle esigenze dell'azione da svolgere. La caccia e le rappresaglie contro i rossi si effettuavano con metodi più o meno intensivi. Si scovavano nelle case, nei ritrovi, per le strade, coloro che erano stati segnati nel libro nero. Dall'olio di ricino, che si faceva inghiottire in grosse dosi ai meno temibili, al manganello, che si adoperava contro i più duri, si arrivava alle spedizioni punitive, condotte da nuclei bene armati, che con automezzi o in altri modi si portavano nei centri o nelle campagne con azioni d'assalto, ingaggiando anche dure schermaglie. I fascisti vestivano una divisa a foggia militare ed erano armati in piena regola. Tutto ciò senza permessi di autorità costituite, le quali, gradatamente, si erano lasciate prendere la mano. Tuttavia, secondo Carturan, a Monselice, nella maggioranza della popolazione, nei primi tempi il fascismo non fu troppo sentito. Un senso d'apatia e di indifferente attesa si manifestò e si mantenne, tanto che nel 1925 il segretario federale padovano Alezzini, in una riunione al Teatro Massimo, sferzava aspramente il contegno del nostro ambiente politico. Gradatamente, però, l'azione totalitaria del partito si impose anche qui, tenendosi pur sempre conto che la nostra popolazione non si è mai abbandonata ad eccessivi entusiasmi in qualunque momento e per qualsiasi concezione politica, se si eccettuavano i brevi periodi elettorali, quando erano in contrasto i programmi dei vari partiti ed in palio i denari dei vari candidati. L'organizzazione fascista e i gruppi giovanili. Anche a Monselice, il fascismo, attraverso la Casa del Fascio, cercava di organizzare il consenso della popolazione sul piano culturale, sociale e sportivo. Nel nostro comune furono attivati dai vari segretari del fascio e sotto la supervisione del federale di Padova tutti gli organismi tipici del fascismo, che assieme ai movimenti giovanili e la scuola furono lo strumento privilegiato destinato a formare l'uomo nuovo fascista. Brevemente, a livello nazionale, ricordiamo la costituzione dei GUF, gruppi universitari fascisti, creati nel 1920 in ambito studentesco, che raccoglievano ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni. Comparvero poi i Balilla, dal nome di Giovanni Battista Perasso, il ragazzo genovese detto Balilla, che nel 1746 aveva dato il segnale della rivolta contro gli austriaci tirando un sasso, composti da ragazzi fra gli 8 e i 14 anni. Gli avanguardisti, che comprendevano i maschi dai 14 ai 18 anni, le piccole italiane, che inquadravano le bambine dagli 8 ai 14 anni, le giovani italiane, che raggruppavano le adolescenti dai 14 ai 18 anni. Nel 1930 furono creati infine i fasci giovanili di combattimento, nelle cui file furono accolti i giovani di età superiore ai 18 anni e quindi, nel 1934, i figli della Lupa, che organizzavano i bambini dai 4 agli 8 anni. Nel 1937 le associazioni giovanili raccoglievano circa 8 milioni di bambini, adolescenti e giovani adulti. I Balilla e gli Avanguardisti, complessivamente 80.000 membri nel 1926, all'inizio posti sotto la diretta tutela del Partito Nazionale Fascista, vennero integrati il 3 aprile 1926 nell'Opera Nazionale Balilla, ONB, organizzazione che dipendeva dal capo del governo. Le giovani dipendevano dai fasci femminili, mentre i GUF e in seguito i fasci giovanili di combattimento continuarono a essere sotto il controllo del PNF. L'ONB aveva il compito di provvedere all'educazione fisica e morale, vale a dire ideologica, dei giovani dagli 8 ai 18 anni. L'iscrizione era facoltativa e si esigeva il consenso dei genitori. Fino al 1928 le attività si concentrarono soprattutto sullo sport e sulle manifestazioni culturali. Nel 1928 si accelerò la fascistizzazione del movimento e il fulcro della sua attività divenne l'addestramento premilitare. Avanguardisti e Balilla erano suddivisi in reparti, manipoli, centurie, corti e legioni, ed erano capeggiati da graduati e ufficiali della milizia. D'estate i bambini venivano inviati a colonie marine o montane, dove venivano indottrinati al patriottismo e al culto del duce. Ogni anno, il 21 aprile, anniversario della fondazione di Roma, l'ingresso degli avanguardisti e delle giovani italiane nelle file del PNF era occasione di una grande cerimonia, la leva fascista, simbolo del rinnovamento delle generazioni fasciste. Il numero dei membri dei movimenti giovanili fascisti ebbe un forte incremento nel 1931, in seguito allo scioglimento di tutte le associazioni giovanili cattoliche e al compromesso, raggiunto nel settembre dello stesso anno, tra regime fascista e Chiesa cattolica, che limitò l'attività dell'Azione cattolica al solo ambito religioso. Nel gennaio 1933 si contavano 386.000 Balilla, 244.000 avanguardisti, 720.000 piccole italiane e 92.000 giovani italiane. Nel 1937, quando l'iscrizione divenne obbligatoria, le varie formazioni contavano circa 5 milioni di aderenti. Nell'ottobre dello stesso anno, tutte le organizzazioni vennero raggruppate nella Gioventù Italiana del Littorio, GIL, affidata al controllo del PNF. Starace le impose la parola d'ordine credere, obbedire, combattere. Le diede un'organizzazione militare e un obiettivo preciso: la preparazione fisica e morale alla difesa della rivoluzione fascista, in altre parole, alla guerra. Dizionario dei fascismi Bompiani, 2002, pagina 20.